Buongiorno e benvenuti nella rassegna stampa di Italia che cambia. Io sono Annalisa Iannone e questa è una rassegna dedicata alla salute. Parleremo di distanziamento sociale, di socialità, di relazioni e di alcune proposte in materia di politica sanitaria. Allora, il distanziamento sociale. Il distanziamento sociale è stato la spina dorsale delle strategie di quasi tutto il mondo per abbassare la curva delle infezioni. Vediamo quali concetti sono emersi in questi ultimi giorni. Iniziamo dal professor Maurizio Bonati dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri. Nell'editoriale del bollettino dell'istituto, dopo una disamina del caso Lombardia, accenna alla ripresa della vita sociale, nella quale dice il rispetto dei diritti fondamentali, torni ad essere compatibile e prioritario rispetto alle misure per la sicurezza del contagio. Ma lui parla anche di un altro contagio positivo, necessario da ripristinare, che è il contagio, nella rete delle relazioni. Infatti fa anche questa, importante affermazione. I focolai sociali italiani sono stati troppo spesso caratterizzati da una perdita di, collaborazione tra le persone, di comprensione, di solidarietà. La paura del virus, ha fatto sì che ci siamo isolati ancora di più e l'isolamento ancora di più ha accresciuto le nostre paure, ma la paura sociale anche degli altri. E quindi è urgente, spostare l'attenzione dal virus alle persone. Come stanno le persone? Al di là delle categorizzazioni per età, per ruolo sociale. È interessante approfondire anche un po' l'aspetto psichico, per capire la socialità. Ne parla un articolo, a mio avviso, molto bello, la dottoressa Maria Quarato, psicologa clinica, psicoterapeuta. Lei è un'italiana che vive a Vienna e ci regala uno scorcio dell'Italia dall'estero. Anche lei nota che in Italia sembra che ci siano persone, l'una contro l'altra, pronte ad accusarsi, a denunciarsi, come se, non si riuscisse, a condividere, quella che è poi una situazione comune di tutti. Secondo lei l'isolamento, fa mancare l'aria della mente, che si, rigenera con le relazioni. E quindi, stando isolati, soli o frequentando sempre le stesse persone, ci si chiude in dei ruoli totalizzanti. Invece, più relazioni abbiamo e più relazioni, occupiamo e quindi più parti di noi possono emergere. E questo facilita, la nostra articolazione dei pensieri, che quindi va a modificare anche la biochimica del cervello e quindi la grande plasticità del cervello e a cascata anche, tutta la nostra biochimica, quindi compreso anche il sistema immunitario. Quindi, coltivare la complessità vuol dire abitare diversi ruoli e far sì anche che, i ruoli più soddisfacenti, più belli, possano essere linfa vitale, energia, sostegno, quando invece dobbiamo vivere quei ruoli, più difficili, più pesanti. Quindi questo fa emergere l'importanza di un buon funzionamento della psiche, che è uno dei cardini, sicuramente della salute. In Italia, la medicina, la psichiatria, negli ultimi anni, forse negli ultimi decenni, si è, piegata al sostanziale uso, del farmaco, cioè, come strumento si usa prevalentemente quello farmacologico. Lei definisce la psichiatria come la scienza dell'obbligo all'adesione alla norma, cioè è la norma che definisce poi il comportamento deviante. Ma, la norma adesso è cambiata, è stare a casa, quindi come si definisce adesso la devianza? visto che è cambiata la norma, questa spinta a delegare il proprio futuro allo Stato per fare progetti per il proprio futuro, si aspetta il nuovo decreto legge e che cosa sarà nel futuro. E quindi questo è molto pericoloso perché è proprio una spinta alla deresponsabilizzazione. Invece, la dottoressa spinge a creare relazioni a basso rischio, ma di vicinanze, cioè di sviluppare nelle diverse maniere più vicinanze possibili. E per fare questo c'è bisogno di una capacità di reciprocità. Io sono andata a vedere l'etimologia di questa parola, dal latino recus più procus, recus indietro e procus avanti, quindi ciò che torna, cioè un rapporto di reciprocità. È un rapporto che autorigenera la relazione, quindi un po' il contrario dell'autoreferenzialità. Perché ci sta dicendo dell'importanza della reciprocità? Perché è basata sul valore che ognuno e la società dà del pensiero divergente. E lei dice che in questi anni in Italia il pensiero divergente è stato molto mortificato. E vi invito a leggere l'articolo dove lei articola le motivazioni per queste affermazioni. Io posso ricordare che l'Italia è al 77° posto nella classifica globale per la libertà di stampa e questo sicuramente ha inciso sulla nostra capacità, sulla nostra abitudine, attitudine al confronto, ai dibattiti. Soprattutto poi in ambito medico, non assistiamo praticamente mai a dei confronti dove ci siano opinioni diverse, dove si possano argomentare, sui diversi sistemi di cura. E questo, ovviamente impoverisce anche l'offerta, della salute, quindi, dei rimedi, delle proposte terapeutiche, solo quelle ufficiali sono quelle prese in considerazione. Ad esempio, in tema di politica sanitaria, una delle notizie più importanti di questa settimana è la scelta della Regione Lazio, di usare il vaccino anti-influenzale, come, diagnosi differenziale nel caso in cui in autunno, dovesse ritornare l'ondata di questo virus per Covid. La teoria è questa, che la strategia è che se noi vacciniamo tutti con il vaccino anti-influenzale, quando arriva l'ondata del virus, chi ha fatto il vaccino e manifesta però i sintomi che all'inizio sono gli stessi, vuol dire che è Covid. Solo che questo ha lasciato molta perplessità perché i virus antinfluenzali, notoriamente sia per letteratura scientifica sia per esperienze negli anni, non dà tutta questa copertura dai virus, cioè non è efficace come gli altri vaccini, ha un'efficacia molto minore. In più ci sono anche dei dubbi perché c'è uno studio, per esempio, pubblicato su una delle riviste più importanti al mondo, su Vaccine, che ovviamente non sono dei Novax, pubblicato a gennaio di quest'anno, in cui ci si riferisce a uno studio fatto sulla stagione influenzale 2017-2018 e si è visto che le persone che avevano fatto il vaccino antinfluenzale, che ovviamente ogni anno è diverso ed è riferito al virus dell'anno precedente, chi aveva fatto questo vaccino antinfluenzale era stato esposto maggiormente ad altri virus respiratori. Per cui bisognerebbe in realtà attivare molto di più contraddittorio territori, discussioni, confronti, perché anche le evidenze scientifiche sono contrastanti e quindi bisogna prendere in considerazione tutte le possibili strategie. Detto questo e lasciandovi comunque i link di bibliografia, concludo segnalandovi un documento che sta girando moltissimo in rete, lo stanno rilanciando moltissimo, è fatto dal gruppo della medicina di segnale. Sono professionisti indipendenti, più di 700 medici, ma ci sono moltissime altre categorie sanitarie. La medicina di segnale utilizza le evidenze scientifiche, ma in un'ottica un po' più ampia, ma più mirata, più personalizzata, più efficiente rispetto alla consuetudine delle linee guida. Quindi, oltre a un corretto uso farmacologico, promuovono moltissimo uno stile di vita sano, quindi soprattutto l'alimentazione, l'esercizio fisico, l'attenzione proprio alle relazioni, all'aspetto psicologico delle persone. E questo documento è stato fatto perché c'è un clima di estrema incertezza, siamo in un'emergenza sanitaria, quindi ci sono diversi pericoli e questo documento vuole fare chiarezza su quali siano veramente i determinanti della salute e vediamo delle proposte necessarie, concrete per la tutela della salute a tutto tondo, per la tutela della libertà di scelta, per aumentare la responsabilità. Responsabilizzazione delle persone. E questo articolo fa emergere una visione di integrità del senso di cura, di trasparenza, di accuratezza nel voler applicare il meglio delle evidenze scientifiche. E con questo vi lascio, vi ringrazio e vi ricordo che chi si rassegna è perduto.